Buonasera, buonasera.
Allora, professore, parliamo subito della situazione di stallo politico, anche alla luce di quello che è emerso nel periodo pasquale. Mi riferisco ovviamente alla nomina dei 10 saggi da parte del Presidente della Repubblica. Leggendo un report di Chevret, mi ha colpito il fatto che è stato giudicato positivamente da questa banca d'affari francese. Lo scenario peggiore è stato evitato, nessuna soluzione però allo stallo politico. Questo pomeriggio ha parlato anche Bersani, che continua ad accusare Grillo di aver buttato in qualche modo gli 8 milioni di italiani che lo hanno votato, meglio metterli quasi in una sorta di congelatore, avendo detto di no al suo tentativo. Qual è la sua valutazione alla scelta del Quirinale di nominare questi 10 consulenti? Non vogliono essere chiamati saggi, che oggi si sono messi al lavoro per la prima volta. Divisi in due gruppi, secondo lei è stata una scelta saggia da parte del nostro presidente Napolitano?
Ma io le dico che dai retroscena che si leggono e anche da un'interpretazione che si può dare di come sono andate le cose, era il presidente Napolitano che rischiava di andare all'angolo per come erano andate le cose, quindi questa mossa forse è stato un modo per evitare le sue dimissioni anticipate, che peraltro non avevano uno sbocco chiaro. E di rilanciare nell'ipotesi, che io vedo comunque sempre difficile, perché dopo che ho ascoltato le parole di Bersani di oggi mi sembra che siamo rimasti esattamente a come eravamo una settimana fa, quindi non si è cambiato nulla. Il presidente Napolitano ha tentato di rimescolare un po', nella speranza che si trovino qualche punto di convergenza tra forze politiche che almeno a parole dichiarano di essere distanti e indisponibili per fare un governo di larghe intese. L'ipotesi di Grillo mi sembra francamente un desiderio molto ipotetico, perché Grillo si è posizionato e legittimato come una forza alternativa a quelle tradizionali, e quindi dal suo punto di vista non può che mantenere quest'idea. Dopodiché, se c'è qualcuno nella sua compagine che vuole distaccarsi, questo si vedrà, ma non mi pare che questi siano gli elementi allo stato attuale a disposizione.
Come si esce da questo stallo politico e come legge anche la reazione dei mercati? Tutto sommato cauti quest'oggi, non c'è stato il tracollo che qualcuno temeva, ma in realtà una piazza affari che sembra andare al traino delle notizie che arrivano per esempio d'oltreoceano negli Stati Uniti.
Ma guardi, io credo che ce lo siamo anche detti quando ci siamo sentiti qualche tempo fa. L'unica possibilità di buon senso e di senso di responsabilità è che le forze tradizionali che hanno governato questi 20 anni e che si sono contrapposte dovrebbero trovare un modo per gestire questa fase di transizione, perché comunque è una fase di transizione, non si può pensare ad un governo che duri tutta la legislatura, deve essere un governo che si dà una prospettiva per fare alcuni interventi, tra cui la legge elettorale, avviare un processo di riforme istituzionali che richiedono poi dei passaggi anche referendari, fare una serie di cose fondamentali e soprattutto dare il senso di un paese unito che rispetto all'Europa è capace di negoziare su alcune questioni critiche, come quella ad esempio dei pagamenti della pubblica amministrazione, che proprio in questo stato di debolezza del nostro paese permette all'Europa poi di rilanciare sempre la palla, e quando si era pensato che avevamo la possibilità di farli, poi l'Europa ha messo in discussione questa ipotesi dicendo che altrimenti noi non rispetteremo i parametri che sono stati indicati, quindi rischiamo di sforare, e quindi di fatto ha rimesso tutto in discussione una cosa che per noi sarebbe invece fondamentale.
Magari poi torniamo in effetti su questo aspetto che potrebbe rimettere in circolo davvero della linfa vitale per il nostro paese. Intanto il prossimo 12 di aprile a Dublino ci dovrebbe essere l'ennesimo vertice europeo per fare il punto sulla situazione di Cipro. Abbiamo appena appreso nelle ultime ore che alla piccola isola di Nicosia è stato dato un ulteriore anno per riuscire a mettersi in sesto. Una sua valutazione sul salvataggio di Cipro. Poi domani torneremo a parlare con la nostra voce legale della preoccupazione del prelievo forzoso. Non teme che, anche se Cipro si dovesse riuscire a salvare, ha creato un precedente di cui i correntisti italiani devono avere paura, o comunque sicuramente ne hanno paura in questo momento?
Ma guardi, la mia opinione su questo è molto diretta, molto forte, molto chiara, è la manifestazione nel piccolo di come questa Europa vuole essere gestita, cioè è uno scandalo. Qui ci sono banche che hanno dato finanziamenti ad un paese che aveva già le sue debolezze strutturalmente, ben sapendolo, poi quando le banche vanno in difficoltà chiedono alle autorità di governo di intervenire con delle manovre francamente incredibili per cercare di salvare le loro esposizioni e scaricando tutto questo anche su gente che francamente c'entra poco o nulla su questo. Si potrà anche dire che lì ci sono i depositi degli oligarchi russi, ma se questo è stato fatto e si è consentito a Cipro di entrare in Europa è proprio perché forse c'era una partita di scambio con potentati economici russi nella totale connivenza di tutti i governi europei. E poi dopo si è finanziato questo sistema, probabilmente per alimentare anche questa situazione, e poi all'improvviso ci si sveglia una mattina, si scopre che tutto è in crisi e invece di far pagare agli azionisti, agli obbligazionisti delle banche che hanno dato credito allegro, senza dimostrando di non essere capaci di fare il loro mestiere, perché il compito dei banchieri è quello di dare credito sul merito del credito, dopodiché si dice no scusate, allora a questo punto facciamo intervenire i governi che così ci proteggono. Questo è inaccettabile, ma questo è il solito vecchio tema che abbiamo sollevato tante volte in questi anni, che questo sistema bancario è completamente fuori controllo ed è troppo legato agli interessi dei governi e trova troppa protezione, è totalmente irresponsabile e rischia di aggravare la situazione dell'Europa.
Quindi ancora una volta una Europa che non è riuscita a risolvere i suoi problemi che si stanno accumulando, anche il fatto che si sia dato oggi un anno in più fino al 2018, ricordiamo i tanti anni che la Grecia ha davanti a sé per riuscire a mettersi in piedi e senza che oggettivamente poi qualcosa di concreto venga fatta. La sento quindi pessimista, professor Cordero di Montezemolo, lei che è sempre stato un europeista convinto. Allora come leggere anche il fatto che l'euro tra ieri e oggi è scivolato ai minimi degli ultimi 4 mesi nei confronti del dollaro? Poi sappiamo tra 2 giorni si riunisce la Banca Centrale Europea, prevede un taglio dei tassi da parte di Draghi. Qualcuno dice che dopo gli ultimi dati macroeconomici potrebbe essere più vicino.
Guardi, allora, io sono un europeista e lo confermo perché credo che sarebbe una grande prospettiva, però sono sempre stato un euroscettico, come lei sa, nel senso che ho sempre sostenuto che il modo in cui si è voluto costruire l'euro avrebbe creato alla lunga danni se non si fosse intervenuto per creare tutte le strutture e tutti i meccanismi politici ed economici necessari per sostenere l'euro. E purtroppo i fatti rischiano di darmi ragione. La questione è che nulla appare all'orizzonte di concreto. Abbiamo già detto più volte che temo che fino alle elezioni in Germania in autunno poco succederà, se non interventi che sono sempre tattici e quindi come tali dei palliativi. L'unica notizia, diciamo, abbastanza buona potrebbe essere questa svalutazione dell'euro, che rilancerebbe in qualche modo un po' l'economia reale che rischia di essere in grande difficoltà, soprattutto per paesi come l'Italia, la Spagna e anche in parte la Francia, che hanno industrie più deboli rispetto a quelle tedesche, che quindi sono più sensibili alla questione dell'export. La questione per cui io sono francamente pessimista è che vediamo anche dei leader che fanno delle dichiarazioni in libertà, cioè la vicenda di Cipro che commentavamo prima, abbiamo visto dei leader dell'Europa lasciarsi andare a delle dichiarazioni totalmente insensate che non possono essere tollerate da chi ha dei ruoli di responsabilità di quel genere. Quindi è chiaro che qui siamo in una crisi di leadership generalizzata, dove dei burocrati che si sono trovati forse in dei ruoli superiori alle loro effettive capacità e anche con degli strumenti di potere eccessivi rispetto a quelle che sono le loro competenze, e si rischia di finire dentro al baratro di una malgestione, sperando che poi prima o poi qualcuno scatti in avanti e si inverta la tendenza.
Quindi dobbiamo aspettare, cosa che mi sembra stia diventando un po' uno sport italico anche sul fronte della politica. Siamo quasi in conclusione della puntata di questo martedì 2 di aprile del Punto su Piazza Affari. È stato dato poco più di un'ora fa il via libera dell'Aula della Camera alla relazione 2013 del Governo concernente l'aggiornamento del quadro economico e di finanza pubblica e soprattutto il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Da parte del Movimento 5 Stelle è stata ritirata sua risoluzione e quindi il movimento ha aderito a quello della maggioranza. Anche questa è una notizia, diciamo, in modo tale che il Movimento 5 Stelle non ha messo i bastoni tra le ruote, sto ovviamente sintetizzando e banalizzando, in modo tale che quindi già domani dovrebbe arrivare il decreto per sbloccare questi arretrati alle imprese che hanno fornito beni e servizi alla pubblica amministrazione. Dovrebbe arrivare intorno ai 40 miliardi, professore, lei lo accennava all'inizio del suo intervento. Questo potrebbe essere un passo concreto, positivo, dopo appunto questo sport nazionale italiano che sta diventando l'attesa?
Beh, se questa cosa si realizzerà non c'è ombra di dubbio che è un passaggio importante anche di civiltà, diciamocela tutta, perché è inaccettabile che lo Stato continui a alzare le tasse, a vessare i propri cittadini e non è in grado lui stesso di rispondere alle proprie obbligazioni. Quindi da questo punto di vista credo che sia anche un segnale di ricreare un rapporto più civile tra lo Stato e le imprese e i cittadini più in generale. Io rimango con la guardia alta, come si suol dire in questi casi, cioè vedo ogni tanto qualche elemento di preoccupazione sul fatto che queste somme poi alla fine verranno erogate. Soprattutto non vorrei che strada facendo si introducessero degli elementi tipo certificazioni, tipo dichiarazioni, tipo meccanismi più burocratici che poi renderanno più lento e più difficile l'accesso a questi fondi. E poi ricordiamoci che comunque le stime dicono che sono 90 miliardi di euro e debiti di tutto lo Stato, quindi dobbiamo pensare e sperare che questo sia solo l'inizio di un processo che rilancerebbe molto l'economia e darebbe anche un senso di fiducia agli operatori economici che trattano con la pubblica amministrazione.
Quindi in questo momento di fiducia ce n'è davvero bisogno, viste anche le ultime indicazioni sul fronte macroeconomico. Io voglio ringraziare il professor Stefano Cordero di Montezemolo.